stato scelto, naturalmente questa è una decisione del CDA, di averlo introdotto dentro il CDA perché partecipazioni economiche importanti in università, e tre sono i rappresentanti dei tecnici amministrativi, cioè i lavoratori, e tre voi, gli studenti. Naturalmente è evidente che il consiglio di amministrazione è a stragrande la maggioranza, è la rappresentanza dei docenti. E naturalmente il Senato, che è l'organo, diciamo, si diceva prima appunto, il CDA, diceva Aldo, sì, formalmente ha più potere, però da noi praticamente non fa altro che ratificare ogni cosa che viene dal Senato, dove naturalmente l'ultima parola saranno sempre i rettori e i presidi, come diceva giustamente lui prima. Oltretutto il nostro direttore amministrativo non è un uomo di grande autonomia, anche perché deve tutto al rettore. Il nostro direttore amministrativo era il tecnico amministrativo, non è neanche laureato, è stato nominato direttore amministrativo dell'università. Quindi in università decidono il rettore e i presidi, come è stato detto prima. Noi come RSU abbiamo il compito fondamentalmente di contrattare con l'amministrazione quello che viene chiamato contratto decentrato, cioè alcune norme che non sono regolate a livello nazionale dal contratto nazionale di lavoro, e fondamentalmente difendere i lavoratori in cause quando la contrattazione può non essere sufficiente o cose di questo tipo. Comunque, per quanto riguarda la gestione economica dell'università, un documento fondamentale è naturalmente il bilancio di previsione per l'anno successivo e il consuntivo finale che viene fatto di ogni anno. Come sapete tutti, l'università verrà flagellata dalle norme previste dal governo nella legge 133 e nella finanziaria del 2009. Di conseguenza il bilancio di previsione del 2009 è molto importante perché fa capire le prime avvisaglie di ciò che accadrà molto più seriamente dal 2010, che sarà sicuramente l'anno di non ritorno per l'università, in base alle norme che sono state approvate da questo governo. Si prevede che per il 2009, infatti qui alla statale, il bilancio sarà in pareggio, cioè non ci saranno disavanzi né perdite. Mentre dal 2010 si andrà sotto di 33 milioni di euro, nel 2011 37 milioni. Importante per parlare della gestione economica dell'università e sapere che cos'è l'FFO, penso che l'avrete sentito spesso, è il fondo di finanziamento ordinario, è la principale voce dei soldi che lo Stato passa all'università. Tanto per intenderci, per l'ordine di grandezza, la statale per il 2009 prenderà 282,5 milioni di finanziamento, con un taglio di 2,5 milioni rispetto all'anno precedente. Sempre per quanto è previsto in finanziaria nella legge 133, nel 2010 i soldi che lo Stato passerà all'università saranno tagliati di 60 milioni. Cioè l'università si troverà con il 20% di soldi in meno che di solito prende dallo Stato nel 2010. Questo metterà seriamente in crisi l'università. Che cosa si fa con l'FFO? Si pagano gli stipendi del personale, docente e non docente, cioè noi, lavoratori. Naturalmente il 75% di questi soldi vanno agli stipendi dei docenti e il restante 25% circa a noi tecnici amministrativi. Altri soldi che lo Stato passa all'università sono erogati per Ok, per le opere di manutenzione di edilizia dell'università e per il cosiddetto fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario. La finanziaria 2009 taglia fortemente i soldi e anche non solo per il 2009, per gli anni successivi. Avremo un taglio praticamente che porterà tutte le università, come vi dicevo prima, ad avere circa un quarto, un quinto dei soldi in meno di quelli che riceve annualmente, e fortemente colpiti sarete anche voi studenti, perché nonostante il decreto 180, che è stato convertito nella legge 1 del 2009, dove venivano stanziati per il 2009 un buon fondo per voi studenti relativamente alle residenze, alloggi e al diritto allo studio. La finanziaria invece non è stata toccata, quindi è alquanto improbabile che anche quei soldi promessi per il 2009 arrivino, perché Tremonti non l'ha voluta toccare. Di conseguenza, per il diritto allo studio ci saranno 40 milioni di euro in meno nel 2009, cioè il 27% in meno, il 34% nel 2010. Il 50% nel 2011, la finanziaria del 2009 fa la programmazione per i prossimi 3 anni. E noi, come in Italia, come fondi per il diritto allo studio, residenze e alloggi, siamo gli ultimi quasi in Europa, mentre siamo tra i primi per le sedi universitarie. Ci sono almeno 300 sedi decentrate in Italia. In Italia non si spostano gli studenti verso le università, si spostano le università verso gli studenti. E questo perché costruire un'università conviene. Conviene perché appunto ci sono gli appalti edilizi in ballo, ci sono le pressioni politiche, non so, il ministro che vuole l'università sotto casa, cose così. E ci sono naturalmente, c'è in questo modo anche la possibilità di moltiplicare cattedre. Naturalmente, per effetto appunto delle norme approvate dal governo, nei prossimi anni appunto avremo, come si sa, un forte blocco delle assunzioni, un totale blocco delle assunzioni. E infatti appunto è stato deliberato dal CDA di novembre il bilancio di previsione, che ha praticamente indicato che non ci saranno più assunzioni, probabilmente né progressioni, cioè cassi economici per il personale tecnico-amministrativo, né assunzioni di personale. Hanno congelato il budget delle varie facoltà, e quindi in teoria non ci dovrebbero essere più assunzioni per personale docente. Anche se nel documento di intenzioni dell'università c'è scritto che verranno stanziati soldi per assunzioni solo di giovani ricercatori. Di fatto la situazione per il 2009 è ancora sostenibile, per il 2010 è prevista dalla legge 1, tutte le università che sforeranno il 90% del limite dell'FFO per le spese per il personale, perché per legge è stabilito che il 90% dell'FFO venga destinato per pagare gli stipendi del personale. La legge ha stabilito appunto che le università che supereranno questo limite non potranno più procedere a assunzioni, mentre quelle che non lo supereranno, e nel 2010 praticamente non ce ne sarà quasi nessuna che sarà in grado, con i tagli previsti all'FFO, di non superare quel limite, quelle università potranno assumere diciamo l'equivalente della metà delle persone che sono andate in pensione l'anno precedente. Quindi di fatto un sostanziale blocco delle assunzioni per i prossimi anni. Naturalmente noi tecnici amministrativi siamo sempre un po' con l'acqua alla gola, ci sono strutture dove siamo proprio carenza di personale. Naturalmente invece forse per i docenti è tutto un altro discorso, perché un dato importante che va al di là di un dato nazionale e storico, che va al di là dell'Università Statale di Milano, è sapere che negli ultimi 10 anni, dal 98 a oggi, dopo che c'è stata una riforma per le assunzioni del personale docente, i professori e i ricercatori di ruolo prima del 98 erano meno di 50.000 e oggi sono oltre 62.000. C'è un aumento complessivo del 24% della docenza. Gli ordinari, la docenza è composta da ricercatori associati ordinari che sono all'apice della catena, gli ordinari sono aumentati del 46%. Intanto invece gli studenti in 10 anni sono aumentati del 7%, quindi è evidente che in questi 10 anni per l'università dei soldi sono stati spesi, ma sono andati quasi tutti nella voce stipendi per i docenti. Sono state aumentate in modo non indifferente le cattedre. Volevo fare un altro discorso in merito a quello, forse l'avete sentito, si parla a volte di atenei virtuosi e atenei non virtuosi. Gli atenei virtuosi, adesso non mi ricordo, forse sono una dozzina, vengono chiamati atenei aquis, di cui fanno parte qua a Milano Bicocca e Politecnico, e Baglio, il rettore del Politecnico, è diciamo una sorta di, diciamo che è il capo dell'Aquis, cioè morale, e mentre la statale non è considerata virtuosa. Si distinguono tra atenei virtuosi e non virtuosi gli atenei che riescono a mantenere la spesa del personale sotto il 90% sono virtuosi e quelli che la superano non lo sono. Tipo nel 2007 di poco la statale lo ha superato, il 92%. Come fanno questi atenei a essere virtuosi? Ad esempio Bicocca e Politecnico hanno semplicemente appaltato il personale tecnico-amministrativo, scusate, il personale ausiliario, cioè i lavoratori che non so, aprono le aule, eccetera, le preparano, gli ausiliari, invece che avere il contratto di dipendenti pubblici, essere personale come tutti gli altri. Così come accade qui in statale, invece Politecnico Bicocca li hanno appaltati e li hanno esternalizzati, hanno privatizzato il loro contratto di lavoro, di conseguenza quel personale non è più pagato con i soldi che lo Stato dà all'università, quindi viene, quella voce è tirata fuori dall'FFO, di conseguenza quegli atenei non superano il 90% di questo limite, è il 90%. Quindi molto spesso parlare non è che, cioè, quasi tutti gli atenei si trovano in condizioni di gestione piuttosto simili, perché la struttura stessa di come è organizzata l'università è abbastanza, è uguale ovunque, è abbastanza ormai, diciamo, è in mano alla docenza. Che di fatto non quello che voglio farvi capire è che non c'è una vera valutazione nell'università, non esiste, nel senso che c'è stata in realtà una legge che alla metà degli anni 90 ha tentato di individuare una quota del finanziamento alle università da dare premiando gli atenei che avevano costi di gestione migliori. Infatti praticamente si prevedeva che diciamo, una quota del finanziamento dello Stato andasse alle università che avevano alcune voci, non so, tipo il numero di iscritti, il numero di esami superati, i risultati della ricerca, gli incentivi al cambiamento, cioè le università che veniva riconosciuto che in quelle voci avevano alcuni valori, in proporzione gli sarebbe stato aumentato il finanziamento. Invece poi di fatto quello che viene, le università vengono finanziate con quello che viene chiamato FFO storico, cioè le quote di finanziamento che negli anni sono sempre state date all'università di fatto vengono continuamente erogate e aumentano con, proporzionalmente soltanto all'inflazione e anche al costo di aumenti per il personale che quell'università ha avuto, cioè di fatto le università più strecone in Italia, quelle che non hanno aumentato a dismisura le casse del costo per la docenza, hanno avuto più finanziamento, cioè di fatto appunto non c'è una vera premialità da parte dello Stato nei confronti delle università. Quanto tempo è? Perché non so, ditemelo voi.
No,
ci manca
per il dibattito.
Ok, va bene. No, non li spiegherò. Niente, ancora per... Aldo mi perdonerà. Con lui non so niente contro. Però ancora per darvi un'idea di che cos'è la docenza in università.
Guarda che ne parlo più male io.
Lo so. I settantenni, allora, i professori universitari potrebbero andare in pensione a 70 anni. Di fatto io non conosco esattamente le normative che riguardanti i professori universitari, perché
sono cambiate tre volte.
Comunque non sono contrattualizzati, cioè non hanno un contratto nazionale i professori universitari, e automaticamente ogni due anni mi pare hanno uno scatto, un aumento nel proprio stipendio. Di fatto a 70 anni dovrebbero andare in pensione, poi molto spesso vengono mantenuti in servizio, c'è una legge che lo prevede per un biennio, ma di fatto io non so con quali norme, però noi in università abbiamo 75 anni, 76 anni senza problemi. Solo qua in statale a fine 2008 erano 125 le persone con più di 70 anni, i docenti che poi sono sempre gli ordinari naturalmente, che sono all'apice della catena. Erano 125, che vuol dire il 5% del totale dei docenti di ruolo. In Italia sono in tutto gli ultra settantenni sono 2435, cioè il 4% del totale dei docenti di ruolo. Naturalmente questo combinato con il blocco delle assunzioni che ci sarà per il futuro comporta il fatto che l'età, che è già abbastanza piuttosto avanzata, della docenza dell'università aumenti sempre di più. Giustamente, anche su nostra pressione, il rettore della nostra università ha approvato che le permanenze in servizio dei docenti oltre i 70 anni non vengano più concesse per il futuro, e che decadono quelle già concesse dal 1 gennaio 2010. Nel 2009 quelle già concesse ci sono ancora, succhieranno ancora per un po', però poi decadranno e quindi di conseguenza non ci saranno più settantenni. Naturalmente questa è una cosa giusta, è assolutamente evidente che in questo momento era da fare, che naturalmente permetterà di diminuire quella voce dove i soldi del passati allo Stato e all'università vanno a finire quasi in gran parte. Naturalmente sarebbe bene anche magari che, essendo presidente della CRUI, questa norma la portasse a livello nazionale, dato che credo sia bene che si faccia in tutta Italia. Come pagano la ricerca le università? Con una piccola quota sicuramente che arriva dallo Stato, ma la ricerca in Italia è sottofinanziata e verrà tagliata ulteriormente, perché nel 2009 sono previsti, almeno dalla finanziaria, 70 milioni in meno, cioè il 4% in meno del fondo attuale. Però ecco, l'università tutto il resto in realtà lo paga quasi tutto con le sue entrate esterne, non dal finanziamento statale. Le entrate esterne sono principalmente, certo, i vostri contributi e tasse studentesche, nonché i finanziamenti che aziende private, magari partecipanti a progetti di ricerca, possono erogare all'università. Volevo darvi, per sapere un po' che cosa accadrà alla nostra università, perlomeno nel 2009, poi dal 2010 è un terno all'otto, perché la situazione lì diventerà molto grave. Vi do proprio qualche dato veloce. Allora, di fatto non ci saranno, il fondo di ricerca dell'università viene dimezzato, il fondo per pagare la ricerca dell'università viene dimezzato, da 6 milioni passa a 3 praticamente, non ci saranno spese per grandi associazioni scientifiche, il taglio della spesa per il potenziamento della didattica, anche per la manutenzione straordinaria dell'edilizia, e saranno contenti in via Noto. E poi praticamente è stato promesso che non ci saranno incrementi di tasse per le tasse universitarie, e poi praticamente verranno costruite nuove sedi, ultimate la sede di Lodi, fortemente voluta da Formigoni, praticamente poi gli ulteriori tagli riguarderanno il personale dell'università, dal punto di vista proprio dello stipendio, perché noi tecnici amministrativi ci verrà decurtato nel 2009 il 10% del nostro salario accessorio, che è una voce, una parte del nostro salario, diventerà il taglio del 20% nel 2010. Viene ridotta la spesa per gli stipendi delle persone che compongono il CDA, il Senato e tutti gli organi collegiali e monocratici dell'università, c'è un taglio del 30% dei loro stipendi, dei loro gettoni presenza. E vabbè, mentre per quanto riguarda la docenza, la legge 133, e qua bisogna, è evidente, ho sentito alcuni esponenti del governo dire che gli studenti dell'Onda difendevano lo status quo ai baroni, e loro volevano invece colpire il potere dei baroni. Che cosa prevede la legge 133? Appunto, per quanto riguarda e la finanziaria l'abbiamo visto, tagli dei finanziamenti che lo Stato dà all'università, alla ricerca, al fondo per il diritto allo studio, per il personale, i lavoratori, i tecnici amministrativi, un taglio in busta paga del loro salario, nonché deportazioni piuttosto pesanti per i giorni di assenza per malattia, oppure per assistere i parenti, i portatori di handicap. Mentre per quanto riguarda la classe docente, la legge 133 ha previsto che venisse differito di 12 mesi, cioè di un anno, il loro scatto di stipendio, cioè appunto lo stipendio, l'aumento di stipendio automatico che loro hanno ogni due anni viene fatto slittare di un anno. Quindi questo è come il governo ha voluto colpire i baroni, mi sono permesso questo excursus. E niente, quindi in sostanza il vero punto è questo, che ora come ora parlare di gestione economica dell'università di fronte allo tsunami che si abbatterà contro nel 2010 lascia un po' il tempo che trova, perché appunto dal 2010 la situazione diventerà assolutamente insostenibile. Siccome il personale rimarrà lì, perché non è che si può mandare in pensione tutti, o trasferirli in altri enti pubblici, dove comunque, dato che non solo l'università è colpita, ma tutto l'apparato del lavoro pubblico viene colpito dalla legge 133, di fatto l'università non avrà più i soldi per pagare gli stipendi al proprio personale. Probabilmente, non so, farà mutui, non ho idea, o venderà a pezzi, progressivamente venderà a pezzi le strutture, gli edifici proprio dell'università, e a qualche banca, e forse studia di vendere pezzi, sarà costretta a trasformarsi in fondazione, diventare un'università privata, e con quello che tutto ciò comporta. Ecco, vabbè, finito così, con questa nota d'ottimismo.